Mi dispiace che non sono presenti tutti quelli che ci hanno seguito nelle due precedenti, perché diciamo che è stato un crescendo e sarebbe stato bello viverlo in questa lente di ingrandimento che stiamo mettendo su questa sfera così importante della vita umana. Questa sera quindi entreremo proprio nel vivo della questione. Abbiamo capito fin dall'origine che la sessualità è una cosa buona, è una cosa che Dio ha dato, è una cosa che in qualche modo esprime parte del suo carattere nella differenziazione dei sessi e nel complemento poi che si può avere tra un uomo e una donna. Complemento che riguarda non soltanto la differenza sessuale, fisica, ma complemento che riguarda delle caratteristiche diverse, per cui sicuramente la unione di un uomo e una donna può raggiungere dei vertici di complicità, di creatività, di progettualità che sono bellissimi, come può essere un ring dove ci si prende a pugni, e abbiamo già cominciato a introdurre, in particolare Daniela la scorsa volta, che nella dimensione sessuale l'organo fondamentale sessuale maschile e femminile non sono le parti intime ma la parte mentale, quindi che nasce come un linguaggio, come una comunicazione, ed è una comunicazione che trova la massima espressione nel progetto di Dio nella dimensione matrimoniale, ed è quella che cercheremo un attimo di mettere a fuoco questa sera, partendo e rimanendo in un verso come fonte di ispirazione, che è la lettera di Paolo ai Corinzi, Prima Corinzi, capitolo 7, verso 1. Da qui inizieremo questa riflessione e daremo anche spazio ancora di più questa sera, nei limiti della possibilità di comunicazione, alle domande. Così scrive l'Apostolo Paolo: ora, quanto alle cose di cui mi avete scritto, ebbene, per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. Ci fermiamo a questa prima parte, che sorvoliamo. Chiaramente non è che il matrimonio è legato esclusivamente alla sfera sessuale, come a dire, se non puoi contenerti, se, come in un'altra parte lo stesso Paolo diciamo sottolineerà, piuttosto che bruciare, piuttosto che vivere una porneia continua, perché fornicazione ha a che fare in generale con tutte le espressioni sessuali al di fuori dell'ambito matrimoniale, quindi quelle diciamo normali tra virgolette, anche quelle che fanno parte di un disturbo di identità di genere, quindi tipo omosessuale, eccetera, eccetera. Comunque rappresentano tutto un panorama di relazioni al di fuori del terreno protetto del matrimonio. Quindi certamente il matrimonio non nasce semplicemente come un'esigenza sessuale, ma nasce, come dicevamo, da un bisogno profondo di avere nell'essere umano delle caratteristiche che si relazionano, si differenziano ma si relazionano. Infatti quando li creò maschio e femmina, dicevamo, è come se Dio diede nella differenziazione dei sessi una differente connotazione a quello maschile e a quello femminile. Qualcuno osserva che nella scrittura c'è scritto che non è stato creato l'uomo per la donna, ma la donna è stata creata per l'uomo. Questo non so come lo possiamo articolare, ma sicuramente lo possiamo sicuramente collegare a un bisogno profondo che c'è di aiuto, di relazione, di appoggio, di complicità nell'essere umano, e questo viene definito proprio da questo rapporto. Andiamo al verso su cui spenderemo gran parte di questa serata, verso 3. il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. Il verso 3 sottolinea alcune verità importantissime di questo essere divenuti una stessa carne e di questa appartenenza reciproca. Se andiamo a vedere il verbo usato, anzi i verbi usati, nel renda alla moglie quello che le è dovuto, il verbo renda è dal greco apodidomi, il greco, e il verbo dovuto, ofeilo, esprimono l'idea di un debito reciproco, cioè come che io sia in debito nei tuoi confronti per un patto, un accordo che ho fatto. Quindi è come se c'è un accordo, un patto, e in un accordo e in un patto ci sono anche dei diritti e dei doveri, e quindi la scrittura ci esprime la sfera sessuale come una sorta di debito, come una sorta di qualcosa che è dovuta al partner. Il verbo apodidomi viene tradotto nelle varie traduzioni consegnare, ricompensare, adempiere quello che è dovuto, saldare un debito, cose promesse sotto giuramento, il dovere coniugale, che è questa la espressione con cui è usato più precisamente in questa frase, un rendere conto, un restituire, un ripristinare, contraccambiare, ricompensare in senso positivo o negativo. Quindi in questo rendere alla moglie ciò che le è dovuto c'è una sorta di accordo, di patto, di interscambio su tutti i livelli, non ultimo quello che riguarda la sfera sessuale. Un primo accenno che avevamo un po' sottolineato la scorsa volta, in questo rendere all'altro quello che le è dovuto, ha a che fare, intanto è reciproco, lo stesso faccia la moglie verso il marito. L'enfasi, in ogni caso, abbiamo cominciato a sottolineare la scorsa volta, è sul adoperarsi per produrre un piacere all'altro. Quindi è una concezione in cui io mi occupo di dare qualcosa che è dovuto all'altro, di creare un qualcosa per l'altro, e quindi chiaramente in tutto questo devo anche capire qual è l'esigenza dell'altro, perché io potrei a un certo punto avere l'idea di regalarti, non lo so, un coccodrillo, io lo faccio con grande piacere, ma non credo che tu, a meno che non abbia una piscina e non sia amante della... Cioè nel senso che il dare, il donare qualche cosa ha un grande significato nella misura in cui comprendiamo le esigenze dell'altro, comprendiamo cos'è il bene dell'altro, e quindi in generale il concetto del rapporto sessuale parte su questa enfasi di determinare un piacere nell'altro. Quindi, come dicevamo brevemente la scorsa volta, oggi approfondiremo meglio il concetto, partire da questo desiderio di procurare piacere all'altro e quindi anche di godere del piacere dell'altro. Non so, potremmo fare degli esempi più semplici, quando tu hai la gioia chiaramente di fare un regalo, non è la gioia del portafoglio, magari a tua moglie o a tuo marito, ma è una gioia anche generata probabilmente dal fatto poi di vedere l'effetto che questo, a parte dall'affetto, ma anche dall'effetto che questo regalo genera nella vita dell'altra persona. E quindi non c'è niente di peggio che quando uno fa un regalo e poi l'altro Come dice, ma che cos'è? Oppure gli dice, che cosa mi devi dire che hai combinato? Ecco, perché stai venendo con questo mazzo di fiori, marito? Che cosa... Cioè, come dire, dietro al dono, che può essere anche un segnale di affetto, ma può essere anche un segnale di godere della gioia che produciamo nell'altra persona. Infatti, io credo che tante delle azioni spesso che si fanno tra marito e moglie si fanno così per sollevare l'altro, ma si fanno ancora di più magari per sentirsi dire che bello, non hai buttato tutte le robe così, le hai messe rassettate, che bello. Ecco, sentire un'approvazione, sentire gioire del piacere che determiniamo. Questa è una sorta di legge spirituale che vale anche nella sfera sessuale e ci torneremo con maggiore dettaglio, per ora cercate di afferrare il concetto. Quindi partire da un desiderio di procurare piacere all'altro e poi godere del piacere altrui. Questo cosa significa? Significa che anche nella sessualità si può partire con lo stesso atteggiamento con cui uno dice vado a lavorare. Ora, non so se voi siete tutti quanti esaltati di andare a lavorare. Molto, soprattutto qui. Ma l'idea che poi da quel sacrificio, che da quell'impegno ne deriva un compenso economico quando ti pagano, che a sua volta può produrre altri risultati, ti fa partire con questa buona disposizione. Dice, ma come? Nella sfera sessuale funziona pure così? Può funzionare pure così. Lì dove non sempre ci può essere lo stimolo forte, non sempre ci può essere l'attrazione fatale, non sempre ci può essere la passione, anche se come vedremo questa sera è uno degli elementi da coltivare nel rapporto, ma ci può essere la convinzione, la determinazione di dire io parto come per un lavoro, però so che nel momento in cui questo produce un piacere, produce un risultato, questo mi ritorna e questo crea una situazione che magari io vorrei spesso o sempre che fosse alla base, cioè che io ho una passione incredibile, un'ispirazione bellissima, un'attrazione fatale e lì automaticamente faccio contatto, ma non sempre funziona così, anzi vi devo dire che tante volte se pensiamo che debba funzionare sempre così, ci priveremo di parecchie gioie sessuali. Perché? Perché sia per il tipo di vita che si vive oggi, che è una corsa a destra e a sinistra, rumori, stress vari, telefonate, bambini, diciamo che tante volte non hanno i loro spazi e quindi sono infilate negli spazi nostri, abitudini particolari, eccetera, eccetera, un sacco di fattori, di variabili che rendono difficile, tranne che uno non si organizzi, questo potrebbe essere anche un suggerimento quando parleremo anche delle modalità per ritrovare una sessualità, ma per ritrovare anche una comunicazione, perché spesso non c'è neanche la comunicazione, e se il nostro linguaggio si limita a quello solamente sessuale, diciamo diventa un poco, non dico squallido, però diciamo è poco, è pochino, perché Dio ci ha programmati, marito e moglie, per avere un contatto su vari piani, quello spirituale, quello mentale e quello fisico. Quindi il trovarci uniti solo sulla sfera sessuale, non sto dicendo che è da evitare assolutamente, perché tante volte è il male minore, però non sto dicendo neanche che è il massimo, e quindi dico in certi casi sarebbe opportuno organizzarsi dei weekend, un giorno magari, dove finalmente uno stacca con tutti e sta semplicemente con la propria compagna, col proprio compagno, comincia ad avere il tempo di guardarlo negli occhi. Comincia, ecco, non è che sta là subito come quando uno si affitta un albergo così per una stanza, ma sta lì per cominciarlo a guardare negli occhi, per cominciare a lasciare passare quella confidenza, quella comunicazione che sicuramente è un elemento fondamentale poi anche della intimità sessuale. Quindi, importanza di partire spesso dal desiderio di procurare piacere e non dal fatto di sentire il piacere e l'attrazione. Conoscere a questo punto, dicevo poco fa, sia le differenze generali sul modo femminile e maschile di vivere la sessualità, sia quelle specifiche legate al proprio partner, diventa importantissimo. Come dicevo poco fa l'esempio del coccodrillo, perché se stiamo partendo dall'idea di determinare il piacere di un'altra persona, dovremmo in generale sia capire come una donna intende di più e vive il momento sessuale, e sia in particolare avere quella confidenza sessuale in cui noi possiamo comprendere come determinare più piacere nell'altra persona. Ecco, perché magari se a te piace, ne so, carezzare sulla guancia una persona, ma una moglie potrebbe avere un disturbo estremo di essere carezzata sulla testa, tu è inutile che vai lì e cominci a carezzarla sulla testa, otterrai il risultato di bloccare qualunque relazione sessuale. Quindi in questo diventa fondamentale capire, anche avere quella confidenza sessuale nel capire che cosa a me fa piacere, cosa fa meno piacere, cosa proprio mi, non dico castra totalmente, ma completamente mi blocca del tutto. Quindi in una scala di valori non proprio determinata così con i numeri, però capire bene, perché se veramente vogliamo creare, ecco, partiamo da questo concetto, non dove sento piacere me lo prendo, ma voglio essere uno strumento di piacere per la mia compagna, e così anche reciprocamente, ovviamente dobbiamo conoscere in generale. Quindi non si può fare una, come vorrei dire, una linea di demarcazione precisa, però possiamo dire che in generale, come accennava la scorsa volta mia moglie, abbiamo delle linee abbastanza generali, per esempio sull'aspetto dell'orientamento, non nel senso dei punti cardinali, ma nel senso dell'attrazione. Ecco, nell'uomo ha una componente, per esempio, più legata alla fisicità. Ecco, l'uomo tante volte ha bisogno di una fisicità, ha bisogno di vedere una moglie magari che è attraente in certe maniere, certo, perché se la moglie in qualche modo, poiché non è fuori, ecco, perché solitamente quando esce fuori la moglie magari si mette in gingheri, si fa così, poi quando arriva a casa invece completamente magari si, non dico spettinata, ma struccata, sta venendo sgommata, è sciatta nel vestito, eccetera eccetera, è ovvio che nell'uomo questo, diciamo, che è orientato all'aspetto spesso fisico, quindi tante volte scherziamo, ma anche questo discorso, ecco, non necessariamente scendiamo in grandi particolari, ma anche biancheria intima, anche cosa che in qualche modo, dico, debba essere chiaramente uno stimolo a quell'orientamento di tipo fisico che il marito coglie di più, mentre nella donna evidentemente c'è il campo più relazionale. Quindi, come a dire, cioè, ti puoi vestire sopraffino, ti puoi mettere così, puoi fare una dieta che comunque non fa male in ogni caso, però se poi arrivi, sei là, non comunichi, non dici niente, critichi perché non è pronto da mangiare, eccetera eccetera, ovviamente tutto questo non, per quanto look possa avere perfetto da playboy, alla fine non credo che determinerà nella donna questa sorta di eccitamento. Nell'uomo, sempre così parlando di un orientamento, c'è un orientamento settoriale, cioè nel senso che tante volte, piuttosto che cogliere la complessività della persona, noi ci concentriamo su alcune aree, diciamo, che potrebbe essere l'area pettorale, potrebbero essere altre aree, mentre nella donna la percezione dell'uomo, come è scritto anche nel Cantico dei Cantici, parte la parte un po' dei piedi, però arriva agli occhi, al volto, cioè come una visione complessiva. Io non sto dicendo che magari non possono apprezzare le mogli, i pettorali, anzi ci sono delle donne che sono quei super muscoli, cioè, fanno pure senso, non è detto che siano un'attrattiva, però sto dicendo che nella donna quindi non c'è, qualcuno differenziava come a dire, l'uomo vede a cassetti, la donna vede l'armadio, noi vediamo i cassetti, non so chi lo faceva questo esempio, ti piace questa... Poi nell'uomo chiaramente, sempre come orientamento, spesso viene orientato, viene attirato da una varietà, quindi da una non convenzionalità. Come dire, mia, oggi moglie mia ti vedo diversa, magari non si capisce qual è la diversità perché magari si è tagliati i capelli e neanche ce ne accorgiamo per dire... A me ogni tanto mi succede, io gli faccio, ma guardami, ma cosa c'è? Non vedo niente. Come non vedo niente? Mi sono tagliato, andato al parrucchiere. Vabbè, si vede che è stato un parrucchiere. Quindi, sicuramente la varietà è un'attrazione più forte per l'uomo. Nella donna invece c'è come il desiderio di sicurezza. C'è il bisogno di sentire la protezione, di sentire la stabilità. Quindi, è legata ancora una volta più a un aspetto relazionale che, diciamo, puramente estetico. Per poi andare a un altro aspetto che è la stimolazione. Nell'uomo, ancora una volta, potremmo usare un termine, è corpocentrica, cioè centrata sul corpo, cioè bersaglio, missile... periscopio per vedere. Nella donna invece è persona centrica, ancora una volta è sempre lo stesso uomo, però in un complesso di fattori che spesso noi uomini non necessariamente cogliamo e comprendiamo, cioè nel senso che possiamo essere attratti dal corpo di nostra moglie indipendentemente se è allegra, depressa, incavolata, inchiffarata, di tutti, cioè noi siamo centrati lì, diciamo, e quindi non sempre comprendiamo lo stato d'animo della persona, o se in quel momento magari c'è bisogno di un altro aspetto relazionale, ecco, siamo centrati più sulla sfera corporea. L'uomo chiaramente è ovviamente, da quello che abbiamo detto, è più centrato sulla vista, e la donna sul tocco. L'uomo è più centrato sulle azioni e la donna invece sulle parole. Ecco perché gli uomini muti non sono ben voluti, fa pure rima. Delle donne mute tante volte sono ben volute. Guarda che... Ma sicuramente tutto questo, il fatto di essere... come a dire, delle persone, nella muta mi è venuta l'idea, diciamo, che uno muta, in maniera muta si lascia sottoporre a qualunque sevizia, no, non è questa l'idea del matrimonio, assolutamente, ci ritorneremo. Per quanto riguarda i bisogni, nell'uomo, come abbiamo ben sottolineato nella scrittura, c'è questa esigenza fondamentale del rispetto. Cioè l'uomo ha bisogno di sentirsi rispettato, mentre nella donna c'è il bisogno della comprensione in maniera più spiccata. Attenzione, dico sono delle esemplificazioni, perché poi ci sono anche delle varietà a secondo del tratto caratteriale della personalità. L'uomo tante volte esprime di più il desiderio di essere voluto fisicamente, quindi essere desiderato fisicamente è un po' un bisogno più forte nell'uomo, essere desiderata emotivamente è un bisogno più forte della donna, cioè essere desiderata non solo sessualmente, ma perché compagna, perché complice, perché confidente, perché amica, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda poi la reazione sessuale, questo è evidente, nell'uomo c'è un eccitamento più rapido, mentre nella donna c'è un eccitamento più lento. Nell'uomo c'è una difficoltà al distrarsi dall'obiettivo, cioè il momento in cui il periscopio, il missile, cioè deve colpire assolutamente, quindi una difficoltà nella distrazione, mentre nella donna c'è più facilità nel distrarsi, magari nel pensare in quel momento, ah, aspetta, mi sa, i bambini, ma devo telefonare, ho la pentola sul fuoco. E così, concludendo questa veloce così, ma abbastanza semplificativa di esamina, nella sfera dell'orgasmo, nell'uomo è più breve e molto intenso, nella donna è più lungo e più in profondità, nell'uomo è più orientato fisicamente, mentre nella donna è più orientato emotivamente, produce rilassamento nell'uomo, produce unione nella donna, ecco, questo in linea di massima. E quindi dicevo già, è importante capire queste cose, ma come ho accennato poco fa, è ancora più importante, dopo aver preso atto di queste differenze generiche, capire con un dialogo abbastanza diretto, poter parlare col proprio partner della propria modalità di vivere la sessualità. Cioè, quindi io credo che questa è una difficoltà, come diciamo all'inizio, la difficoltà di essere nudi di fronte al proprio partner, ma questa difficoltà non è solamente di essere nudi fisicamente, ma di essere nudi anche nell'esprimere, nudi e crudi, ma con amore certamente, non con giudizi, quello che, dicevo poco fa, fa piacere, meno piacere, proprio disarmante. Ecco, quindi potere avere libertà di parlare del proprio coinvolgimento e del proprio modo di vivere l'intimità sessuale. Dico, quindi questo è un aspetto fondamentale. L'intimità sessuale è un poco il termometro, visto questi fattori, del benessere personale e dello stato di salute della nostra relazione. Cosa significa questo? Che sicuramente una relazione più frequente e partecipata, naturalmente, non dove la donna è succube semplicemente o fa l'oggetto quasi inanimato, ecco, ma dove c'è una partecipazione, dove c'è un'intimità sessuale più regolare, noi siamo di fronte sicuramente a un termometro che ci dà una certa temperatura del rapporto, ecco, ci fa capire se nel rapporto c'è una complicità, una creatività, una unità, capacità di compenetrarsi l'uno nell'altro. D'altronde, questa stessa intimità sessuale risente delle problematiche fisiche, mentali e spirituali della coppia. Capite bene che non essendo un puro atto, diciamo, istintuale, anche se in certi momenti si limita a questo, risente delle varie situazioni fisiche, per esempio della fatica. Tante volte i mariti, o anche le mogli, non diciamo i mariti, perché in questo mondo si pensa ai mariti, perché è come se le mogli non lavorassero, non facessero niente, anzi tante volte le donne fanno il doppio, anche come fatica fisica, quindi possono arrivare anche stremate al momento di questa comunicazione. Quindi la fatica è una componente che può bloccare il rapporto sessuale. La malattia, altri momenti particolari a livello fisico, anche il nostro benessere mentale può influire sul rapporto, tensioni, preoccupazioni, informazioni errate E poi ancora violenza di tipo verbale, fisico, emotivo, sessuale, problemi non risolti di collera, conflitti, offese, sensi di colpa, problemi di autostima, eccetera, eccetera. Soprattutto le componenti, ecco perché dicevamo la scorsa volta che l'organo sessuale più che altro è la nostra mente, sono le nostre emozioni, perché tutte queste cose possono tante volte bloccare così tanto da o determinare un rapporto estremamente fugace e non soddisfacente, soprattutto per la donna, perché per l'uomo tante volte è come se per quella conformazione che abbiamo detto, la fisicità nel giro di 5 minuti si può esaurire tutto, diciamo, mentre chiaramente se ci sono tutti questi fattori a livello emozionale, queste barriere, questi stress, queste tensioni, ci vuole un tempo, la parola tempo è una cosa importante per uguale qualità. Senza tempo è difficile avere una qualità di intimità sessuale, a meno che non ci sia un'armonia tale, ora ci arriveremo con l'ultima parte della riflessione di quest'oggi, a meno che non ci sia una continuità così tale che, come dicevo la scorsa volta, anche nell'essere separati, e quindi nel vivere sicuramente il marito in un posto e la moglie in un altro, si riesce a conservare nella mente e a tenere una sorta di contatto. Non è contatto semplicemente che la moglie telefona ogni 5 minuti, dice che cosa stai facendo, dove stai andando, o il marito telefona, ricorda di questi bambini, devi prendere, cioè, ma un contatto più profondo che fa sì che anche se c'è la separazione fisica, in qualche modo poi è come se si ci ritrovasse subito e quindi si risparmia tutto quel tempo che normalmente invece due persone che sono compartimenti stagni, cioè che vivono completamente l'uno in un mondo, l'altro in un altro mondo, naturalmente per incontrarsi nel mondo sessuale hanno bisogno un attimo di più tempo, ecco. Naturalmente importanza, soprattutto nei cristiani, anzi fondamentalmente nei cristiani, della condizione spirituale anche. Può sembrare strano, dice, ma che c'entra la mia condizione spirituale con la mia vita sessuale? Ma anche lì c'è una condizione, perché poi è come a dire che la condizione di crisi, che poi si manifesta anche con ansia, che si manifesta anche con un po' di scoraggiamento, di abbattimento, in alcuni casi produce una ipoattività sessuale, cioè come dire non mi va, non mi va, non mi va. In altri casi produce una iperattività sessuale, come a dire un tentativo di fare derivare la propria gratificazione semplicemente dalla sfera sessuale, come a dire mi va tutto male, almeno vado a casa, ho un rapporto sessuale con mia moglie e godo, almeno questo dico. Quindi diciamo anche nella crisi spirituale spesso possiamo osservare una ipoattività o una iperattività sessuale. È una ricerca, ovviamente, del piacere solamente a livello personale, come a dire basta che ho un momento di godimento, questo non normalmente avviene più per l'uomo, poi non mi interessa niente, cioè l'importante è che mi scarico, che mi sfogo, che mi eccetera eccetera. Ricordiamo, ecco, prima di andare all'ultima parte e poi di aprire un po' così la discussione, in senso più generale, l'importanza di tre componenti fondamentali nella relazione. Le abbiamo tra le righe citate, ma le voglio sottolineare così ci riflettiamo ancora meglio. Uno riguarda l'amicizia. Quindi, può sembrare strano, ma in teoria tra marito e moglie si dovrebbe essere amici. Io dico in teoria, perché tante volte non sviluppandosi quella confidenza, tante volte si sviluppa solo criticando assieme, ma non è una buona amicizia. Cioè, essendo insieme per criticare qualcun altro, non è una buona maniera di essere complici. Anche nella storia abbiamo visto tante persone che si sono trovate insieme semplicemente per fare cose negative, e questa non è una buona cosa. Dicevo, L'amicizia è un aspetto fondamentale del rapporto perché? Perché in qualche modo favorisce poi la dimensione anche sessuale, cioè questa ultima parte della comunicazione. E tante volte dicevo che sia per gli uomini che per le donne c'è questa grande difficoltà a considerare la propria compagna, il proprio compagno, come, non dico il migliore amico, perché sarebbe sicuramente la cosa ottimale, ma un amico, uno tra i migliori. Per cui magari ci sono tante volte, ci sono situazioni in cui il marito o la moglie parlano con altre persone di realtà più intime che non, di cui non riescono a parlare con il proprio compagno. E questo non va naturalmente, perché questo non costruisce intimità sessuale. Quindi l'amicizia è un aspetto fondamentale che sta alla base dell'intimità sessuale. Un altro è l'impegno, inteso non solo come patto, ma come dicevo anche desiderio di essere qualcuno che dà, che si dona. Il terzo è la passione, cioè quella possibilità di non fare sì che lo stesso rapporto sessuale diventi così abitudinario, così, cioè che quasi quasi perde proprio tutta quella coloritura, che certamente è diversa quando si ha 20 anni, diversa quando se ne ha 30, 40, 50, ma questo non significa che l'elemento passione debba venire meno, anche se poi si esprime in maniera diversa. Ci deve essere sempre questa componente creativa, di gioco, di complicità, cioè, perché se no diventa qualche cosa di molto anche statico, di molto poco soddisfacente. Qualcuno osservava che quando l'amicizia viene meno, la relazione chiaramente perde la sua intensità. Quando viene meno l'impegno, il patto, il dedicarsi, la relazione diventa più rischiosa e più vulnerabile. Quando viene meno la passione, la relazione diventa abitudinaria, cioè come a dire, sempre la stessa amnesia. Quindi mettiamoci magari un po' di sale in più, un po' di miele, un po', cambiamo un po' col gusto, ma non rischiamo di essere del tutto abitudinari. E ora vorrei dire qualcosa, ce lo facciamo? Sì. Sul verso 4 che non avevamo letto, ritorniamo al verso 4. Sì, verso 4 di Prima Corinzi 7:1. Qua entriamo in un campo già minato, poi verso 5 lo vedremo la prossima volta, e quindi ci fermiamo al verso 4. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Cos'è questo potere? Posso continuare? Potere della distrazione. No, non si brucia. Ritornando quindi a questo versetto 4, sembra che ognuno non sia padrone del proprio corpo, ma abbia potere, che non significa dominio, però questo lo sottolineeremo meglio, sul corpo dell'altro. È chiaro questo concetto? Il dominio che l'uomo non rinnovato nella mente cerca di attuare tante volte, è come un residuo ancestrale antico che va alla Genesi, cioè lì dove non subentra un rinnovamento della mente, noi viviamo la situazione di Genesi 16, dove Dio poi alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partirò dai figli. E questo è un, come vorrei dire, un privilegio che noi abbiamo piacere che sia destinato alle donne. Però cosa è scritto? I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Cioè, allora questo non è il progetto di Dio, perché questa è la conseguenza di una caduta in cui, in qualche modo, la donna si troverà spesso da sola a dover partorire, e questo, diciamo, nel senso proprio pratico, deve partorire per forza da sola, ma dico da sola nell'educazione, da sola in tanti aspetti dove invece dovrebbe subentrare anche la figura maschile, e nello stesso tempo vivrà questa sorta di problema che spesso, nel momento in cui i suoi desideri di protezione la portano verso il marito in realtà non rinnovato ancora, non redento, tenderà a dominare su di lei. Ci siete? Quindi non è in questo senso che noi diciamo che il marito ha il potere sul corpo della moglie e la moglie ha il potere. Non stiamo parlando nel senso di dominio, perché credo che lo stiamo cominciando a capire, il potere, la grandezza nell'ottica di Dio è il servizio di amore. Non è io ti schiaccio, io. Questa è quella l'ottica umana dove viviamo, ma nell'ottica spirituale il più grande è quello che decide di servire per amore gli altri. Infatti c'è quella parte molto bella dove la scrittura poi dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, eccetera eccetera, per santificarla dopo averla purificata. Allo stesso modo anche i mariti, verso 26-28, dice: devono amare le loro mogli come la propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. E questo è un concetto già fondamentale. Chi ama sua moglie ama se stesso. Perché? Perché si comincia a vivere quel senso di unità in cui amare l'altro, servire l'altro, dare qualcosa all'altro, non è sprecare energie, ma è rinforzare questa unione, diventare più forti in questo binomio, in questa unità, in questa associazione. Infatti dice allo stesso modo: anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Quindi se noi abbiamo tendenza a prenderci cura di noi, l'amore vuole che nel momento in cui siamo in una barca insieme, questo dovrebbe progressivamente non farci vedere la donna come qualcuno da dominare, ma come qualcuno da servire, come qualcuno da su cui fare del bene, perché se facciamo del bene alla nostra compagna, automaticamente facciamo del bene a noi. E questo si vede in un'ottica ancora più forte, questo dovrebbe valere nell'ottica del corpo, nella Chiesa, dove tutti siamo collegati l'uno all'altro, e quindi se noi facciamo un bene a una parte del corpo, il bene di tutto il gruppo. Ma è ancora più evidente, anche se è ancora più difficile, nel campo del rapporto tra marito e moglie. Quindi quando noi facciamo del bene, quando noi prendiamo cura, quando noi curiamo teneramente la nostra compagna non dominandola, in realtà amiamo noi stessi, facciamo del bene, e infatti nessuno, dice, odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente. Quindi, per andare alla conclusione di oggi, questo potere, state attenti perché ora siete più addormentati, quindi è la parte più importante, non che quello che abbiamo detto era meno importante, però dico, questo è un grande segreto per cui veramente si può salvare spesso l'intimità sessuale, si può veramente riuscire a vivere una forza grande e una, soprattutto un riparo a tutti gli stimoli di tentazioni da cui siamo bombardati, dai manifesti, dai computer, dalle vetrine, da tutte cose, cercano di orientarci a una dissoluzione di questo rapporto, di questo impegno che abbiamo con il nostro partner. Questo potere, quindi, dicevo, si riferisce ad una sorta di continuità, contiguità, che significa vicinanza, di amore spirituale, mentale e fisico tra i due coniugi. Quindi è come se i coniugi si dovessero progressivamente collegare l'uno all'altro, non solo spiritualmente, e il denominatore spirituale è il più forte ed è quello che resterà in eterno. Infatti poi non ci sarà più né marito né moglie, ma ci saranno questi legami forti nello spirito che anche il marito e moglie devono imparare a vivere. Non è che, siccome dice siamo marito e moglie, non abbiamo bisogno di un denominatore spirituale. Attenzione, perché tante volte, se basiamo la forza del nostro rapporto semplicemente su mi è piaciuta o non mi è piaciuta, l'ho sposato perché era così o non l'ho sposato perché era così, alla fine è molto fragile come qualcosa che può tenere i matrimoni. Oggi lo vediamo benissimo. Quindi questa complicità spirituale, prima di tutto, mentale e fisica. Cosa significa? Significa l'imparare a muoversi nei vari ambiti della vita, seppure con quella tribolazione nella carne che l'Apostolo Paolo ci ha profetizzato e ci ha detto che sarebbe stato sicuramente un impedimento. Quindi muoversi nei vari ambiti della vita come un'unica entità, come se si fosse in simbiosi. Voi non so se capite cosa significa simbiosi. Significa come due organismi che si uniscono e vivono l'uno dell'altro, interscambiando tante volte sostanze nutritive, eccetera, eccetera. Simbiosi significa unione, che in questo caso non è l'unione di chi sta sempre assieme, perché per forza di cose la donna c'ha, certo, vorrebbe la compagnia del marito nel mentre che cucina o stende la roba o altre cose, ma non sempre è possibile. Ma questa unità, questo essere vicini, dovrebbe funzionare anche quando ci si stacca. È come se si avesse non un telefonino con cui stiamo sempre a parlare con nostra moglie, ma un contatto forte in cui il marito è come se si porta dentro l'immagine spirituale, mentale e l'immagine anche fisica della moglie. Capisci? Capite? Questo probabilmente lo spiegheremo meglio la prossima volta, perché non è che è complicato, però dico, se questo riesce ad avvenire nella nostra vita, riusciamo a capire questo mistero, che poi il mistero, dirà l'Apostolo Paolo, tra Cristo e la Chiesa, cioè questa, guardate un poco come è paragonato al mistero tra l'uomo e la donna che diventano una stessa cosa, se noi riusciamo a vivere questa continuità di rapporto, questa simbiosi, e a muoverci come una entità unita, quindi sebbene due esseri separati, in cammino verso il traguardo di pensare non al mio, ma al nostro. Non so se questa modalità di espressione vi è chiara, ecco. Cioè, nel senso che portiamo l'immagine spirituale del nostro partner è con noi. Magari uno, non c'è bisogno della fotografia, non c'è bisogno sempre del telefonino, ma è un modo di usare la nostra fantasia. Nostra moglie è con noi. No, dice, con noi pure, con me pure, quando sono libero. Invece no, perché lo dobbiamo portare in un'immagine positiva. Certo, se abbiamo l'immagine di nostra moglie che ha appena avuto una crisi isterica e ci ha, non so, rotto tutti i piatti e certe cose, dico, no, meglio che la cancello questa immagine. Ma se abbiamo un'immagine positiva, un'immagine di come Dio vede l'altra persona, allora questa immagine la portiamo dentro e diventa più forte della stessa immagine che poi coglieremo quando arriviamo a casa. Che magari andremo a casa c'è un'immagine diversa, ma noi stiamo coltivando. Io dico questo perché parlo dalla parte maschile, ma è lo stesso discorso per la parte femminile, perché sembra che questa sera sono molto sono di parte a favore delle donne, no? Però io faccio l'esempio più maschile, ma la stessa cosa è per la donna. Quindi questo passare dal mio al nostro, e questo va avvenendo piano piano che cresce la nostra unità. Per cui non è, ah mannaggia, sto facendo questa spesa, l'immagine di mia moglie che mi dice ma che stai accattando, una cosa inutile, mi perseguita. Non è un'immagine più negativa, diventa una parte complementare. È così lo stesso la donna che e pensa mio marito cosa farebbe, cosa penserebbe, questa capacità di portare l'immagine dell'altro diventa una unità forte, diventa una protezione nel rapporto, diventa una continuità. È come se quell'abbraccio fisico, quell'amplesso, anche nella parte sessuale, non finisse mai. Non so se è chiaro. Chiaramente non è che io sto a pensare mentre sono al lavoro di fare l'amore con mia moglie, però sono collegato ancora a quella realtà, a quell'immagine, a quel corpo, a quella persona, sapendo che quel corpo Dio l'ha dato a me, io sono stato dato a lei, eccetera eccetera. Questo senso dell'unità, tra le altre cose, protegge moltissimo dagli stimoli estremi, demoniaci, che costantemente, giornalmente noi riceviamo su tanti piani, su tanti campi, su tante situazioni. Ognuno ha le sue. Per me magari potevano essere le pazienti, pazienti di psicoterapia, le pazienti dello studio medico, capite bene. Per altri sono le colleghe, per altre donne sono quella persona che le circonda un po' di attenzione quando il loro marito non le calcola più, eccetera, eccetera. Le tentazioni su questo campo, se riusciamo, ci ritorneremo meglio la prossima volta, a mantenere questa continuità, noi è come se saremmo uniti a distanza, e questo mistero simbiotico, l'ho chiamato qui, è una parola strana però, questo mistero di unità, è una difesa fortissima da tutti gli attacchi che il demonio sta creando contro la coppia e contro quindi anche la famiglia, perché capite bene che gli attacchi all'intimità sessuale, gli attacchi alla comunicazione nella coppia, gli attacchi all'armonia della coppia, diventano ovviamente dei contenuti emozionali negativi che passiamo sui nostri figli e che possono agire anche influenzando, questo sarà il tema della conferenza che ci sarà sabato a San Paolo, dove parlerò sulla cura d'anima nei disturbi della sfera sessuale, ma anche a problematiche che determinino disturbi sessuali, anche di tipo omosessuale, eccetera, eccetera, nei nostri figli, eccetera, eccetera, ma questo legato spesso alla modalità con cui la stessa intimità sessuale dei genitori è vissuta. Non possiamo farne oggetto questa sera, però capite bene che il danno non è semplicemente alla coppia, ma il danno poi si ripercuote a vari cerchi concentrici su tutti quelli che sono i figli, i problemi dei figli, la sessualità dei figli, eccetera, eccetera. Concludo con un verso, Efesini 5:31, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, conclude l'Apostolo Paolo, e questo diverranno non è legato semplicemente al primo rapporto sessuale che marito e moglie avranno, ma questo diverranno è legato proprio, come dicevo poco fa, a questo processo dove due persone impareranno sempre di più una intimità spirituale, un'intimità mentale e una intimità sessuale. Si può partire, io conosco coppie anche di credenti, non di qua, di altre parti non della Sicilia, così, che sono stati anche 5, 6, 7 anni senza mai riuscire ad avere un rapporto sessuale, ve lo capite? E di altri generi di problematiche di vario tipo, ma come a dire che si può partire anche con situazioni di traumi infantili, con situazioni di modalità distorte di vivere la sessualità, con esperienze devastanti su tanti piani, con esperienze di omosessualità, ma camminando per il progetto di Dio si può imparare una sessualità che sia soddisfacente per entrambi i partner e che debba essere uno dei pilastri del matrimonio. Quindi non sottovalutiamo l'importanza della sfera sessuale, ma viviamola non come una cosa istintuale, ma come una cosa da imparare e da imparare da Dio, dalla sua parola, perché l'unico che ci insegna cose buone non è il vicino di casa, non è l'ultimo manuale del Kama Sutra o del non so che cosa, ma è colui che ci conosce bene, sa come funzioniamo e sa come farci funzionare meglio. Ok, questo è chiaro.